Niente, siamo partiti con Max Pezzali che canta Ti sento vivo. Aspetta, eccoci qua. Niente, in realtà ci stava bene, come canzone un po' melodica per racchiudere il momento della Fiorentina. Anzi, ci vorrebbe anche qualcosa di più, di un po' più tristello. Ma va bene, dai.
Dai, che si è vinto. Vabbè, scusa, però, a parte la Fiorentina, ma noi chi siamo?
Io sono Lorenzo Cancemi.
Io sono Edoardo Brancin.
E io sono Michele Agostini. E noi siamo i Rifredini.
Noi siamo i Rifredini, cazzo.
E questa è...
Ops. E benvenuti a tutti a una nuova puntata di Riffredo Viola. Carissimi appassionati del Riffredo Classic, abbiate un attimo di pazienza.
Siamo
nell'immediato post partita dell'1-0, dello 0-1 della Fiorentina contro il... come si pronuncia?
Cucaracci.
A quanto capivo non si pronuncia Cucaracci, però vabbè, diremo
Cucaracci. Va bene,
e
sì.
Quindi abbiate pazienza che ci sarà anche la puntata del Riffredo Classic.
Tra l'altro sono buoni i ricci di mare.
Sono buoni i cucaricchi
da
di
ciucciare
mare.
Sono buoni
i cucaricchi di mare. Va bene. Comunque io direi di affrontare.
Forse erano meglio i ricci di mare probabilmente anziché della partita, perché ne stanno parlando tutti un gran male, nel senso...
sì, ma infatti io volevo chiedere subito ai miei due simpaticissimi colleghi quali sono le loro impressioni a caldo di una vittoria di cui nessuno parla come se fosse una vittoria.
Ma perché questo credo sia anche un po' nello spirito del tifoso viola, quando le cose vanno poco bene sul livello del gioco, poi ti porti tutto uno strascico di musi lunghi e di critiche. Mi viene da fare questo sunto, nel senso che poi vado anche a toccare un altro tema che poi affronteremo più avanti, ovvero che questa sera la Fiorentina ha un po' fatto la Juventus della partita di domenica scorsa.
Ma
ovvero...
in realtà no, perché comunque la palla l'ha tenuta la Fiorentina. Quindi...
E vabbè, chiaramente contro aveva una squadra nettamente inferiore. Prendete questo paragone con i dovuti paletti da ammettere, però insomma... la Fiorentina ha fatto gol, poi però sì, avrà fatto anche il gioco, ma poi non ha fatto tiro in porta, cioè il tiro in porta più pericoloso l'ha fatto nella seconda metà del secondo tempo con Brecalo,
mentre loro a inizio della ripresa sono andati veramente molto molto vicini a raggiungere il pareggio. Come si chiama? Kovac?
Non lo so, però insomma con uno dei loro
ha sbagliato un gol, roba da veramente da terza categoria. E se no qui si stava parlando di un bel pareggio,
Molto probabilmente sì, però ecco, il dato di fatto è che parliamo di un momento un po' di stanca della Fiorentina, che fa fatica a fare gol in campionato, non segna da tre partite e quindi 270
e
minuti.
Stasera ha segnato, per chi non avesse visto la partita,
sì.
Stasera il gol è arrivato all'ottavo minuto, ha segnato un Zola, attenzione, se è una frase strana da dire, ha segnato sul rigore, tra l'altro un rigore neanche battuto benissimo, però comunque la palla
è entrata,
il rigore se l'è procurato, quindi non so se questo gli garantisce la sufficienza per la partita, perché poi non si è praticamente più visto per tutto il resto del match, però comunque il gol è di Enzola, la partita è finita 1-0, gol sul rigore all'ottavo minuto, e per questo ci ricorda tanto la partita con la Juve, no?
Che è un tema...
loro al nono, no? All'ottavo, e hanno tenuto il risultato fino alla fine. Però sì, come diceva giustamente Michel, il risultato è stato gestito dalle due squadre in maniera diversa. La Fiorentina ha comunque cercato di gestire il gioco col Cucaricchi, ed alla fine è riuscita a portarsi a casa un 1-0, pur rischiando, però con un avversario davvero di basso livello, cioè si può dire, perché
sì, è un po' la squadra materasso di Girone, un po' esatto. in riga a qualche punto l'ha fatto Cucaricchi. Io francamente
speriamo lo possa fare
col Ferencváros e col Genk nelle partite che rimangono. Dicevamo, sì, vittoria che comunque, come insomma hai detto giustamente, comunque fa bene, che vincere fa sempre bene.
Sei un po' raffreddato.
Ma è un pochino. vittoria che ci porta per l'appunto in prima posizione nel girone, visto che Ferencváros e Genk hanno pareggiato anche nella gara di ritorno 1-1 stavolta, quindi la Fiorentina va a più 2 su appunto Ferencváros e Genk.
E questa è la cosa più importante.
Sì, è la cosa più importante.
Detto questo, cerchiamo di capire com'è che tutti stanno vivendo la cosa un po' come quasi una sconfitta, perché il momento di down che viene da... cioè, abbiamo fatto benissimo a Napoli, davvero partita bellissima, e poi da Napoli in poi è andato tutto giù. E questo c'è da capire il perché. Allora, nei riguardi della partita proprio di stasera, analizzando soltanto quella senza vederla nel complesso, io penso che sia stata da un certo punto di vista un po' una scelta di italiano dire vabbè, con questi ci abbiamo vinto 6-0 all'andata, bisogna tenerci le energie per la partita col Bologna, che è importantissima e dopo ne parliamo, e quindi una volta raggiunto l'1-0 ci sta che lui abbia provato a dire teniamo il risultato. L'altra visione che poi dopo faccio illustrare meglio da Michel, perché è più una sua lettura della cosa, è che siano stati davvero spremuti i ragazzi in allenamento e che non abbiamo, che avessero poche energie stasera.
Sì, allora è un'onda quella dello stato di forma della Fiorentina, d'italiano, come abbiamo visto anche negli scorsi anni. Passa momenti di brillantezza assoluti a momenti dove deve rimettere benzina nelle gambe, quindi riappesantire l'allenamento, e poi in partita ne vedi le conseguenze. Io ho l'impressione proprio che in questa fase della stagione Vincenzo Italiano abbia voluto rimettere benzina nelle gambe, riappesantendo gli allenamenti, e questo ti porta ad avere gambe imballate durante 90 minuti della partita. Visto una squadra anche dal punto di vista fisico-atletico in difficoltà, non solo mentale, quindi mi viene da pensare appunto che questo sia un modo per rimettere benzina nelle gambe e poter provare a rifare il filotto che è stato fatto l'anno scorso nel girone di ritorno.
Ma allora, io voglio, mi auguro che sia, ecco, come
ottobre questo periodo qua, ottobre-novembre è sempre stato un periodo difficile per le squadre italiane, no?
Peraltro va anche aggiunto che dopo la partita di domenica ci sarà un'altra sosta, quindi sarà anche un altro momento in cui la Fiorentina metterà, ecco, altra benzina nel proprio motore, quindi...
Ma può essere, è chiaro che ci vuole un equilibrio, perché poi anche perché non tutti i giocatori poi rimangano durante la sosta nazionale. Ad esempio Bonaventura ha un calo di prestazione che non può dipendere da quello, perché lui in nazionale l'ultima sosta ci è andato, quindi lì è più un discorso magari che può essere derivato dall'età. Ecco, occorre secondo me, sia dal punto di vista tattico sia dal punto di vista della preparazione, forse un po' più di equilibrio.
Sì, Bonaventura è probabilmente, ecco, magari al prossimo giro resta a Firenze, fortunatamente, io almeno voglio augurarmi, ecco, Bonaventura sì. ce lo risparmino a questa tornata
detto,
di convocazioni.
Anche segnato come nazionale.
Bah, io spero, se deve andare in nazionale faccia gli allenamenti, torni a casa e a posto così.
Comunque sì, davvero una partita sia quella con la Juventus che quella con la Juarichi, che si può anche leggere semplicemente analizzando la prestazione di Bonaventura, irriconoscibile Jack. Anche con la Juve è entrato nel corso della partita, ma non si è assolutamente fatto riconoscere. Mi vengono in mente soltanto
va anche detto che, allora, della partita con la Juventus è venuto fuori che l'indiscrezione che sia stato Bonaventura a scegliere di non partire dal primo minuto perché non al meglio. E e quindi questo spiega anche okay. l'opzione di Barak, perché anche perché se no non avrebbe, cioè nel senso non ci sarebbe, non credo che fosse scelta tecnica, ecco, dubito fortemente che
no, senz'altro ecco. Contro la Juventus no, però comunque sì, non è un buon periodo.
Ma a maggior ragione, scusatemi, se il giocatore non è in un buon periodo, non lo fa giocare nemmeno con Kukarički, me lo risparmio, magari do spazio a Infantino, ancora a Barak, se di Infantino proprio non mi devo fidare, e lo risparmio definitivamente.
Questa forse sarebbe stata una scelta più intelligente, perché comunque Jack, bravo quanto vuoi, e me lo avete sentito dire tanto tanto spesso, io è un giocatore che adoro, però alla sua età e ci sta un calo, ci sta anche un calo, mi ricordo anche l'anno scorso 3-4 partite non la azzeccò per niente, e quindi ci sta un piccolo calo per una partita contro il Kukarički in cui hanno giocato un po' le riserve, un po' no, ci poteva stare lasciare Jack a riposo.
Vabbè, però è anche vero che si giocava contro una squadra di cioè insomma di livello nettamente inferiore, quindi se serve per, ti riprendo in prestito il termine Miscia, se serve magari per mettere altra benzina, magari ecco una partita col Kukarički non può rappresentare un problema effettivo, ecco, sulla tenuta atletica.
Però il discorso è che la benzina la metti non ho capito, cioè la benzina la metti negli allenamenti.
Vabbè, allora però anche il Kukarički, ragazzi, ora voglio fare un po' l'avvocato di diavolo, ma anche il Kukarički è una partita d'allenamento, ragazzi, via. Ora
c'è 0 all'andata, via. Sì, questi
il valore è quello lì, va bene che è una gara ufficiale, però a livello tecnico posso anche capire che un italiano dica ok, non stai al meglio, cerchiamo di recuperarti piano piano, ti metto un po' di minuti e li metto magari facendoti giocare contro il Kukarički, piuttosto che magari rischiarti in una determinata condizione un po' ancora in ritardo contro il Bologna. Nel frattempo fuori c'è l'età Ferugli.
Sì, e nel frattempo Michele Agostini sta distruggendo lo
comunque
studio.
Se vogliamo,
io aspetta, no, volevo, non sono d'accordo, perché io invece me lo sarei proprio tenuto buono con il Bologna, perché io per la partita con Bologna, ragazzi, ho un'ansia tremenda, non so voi, ma non mi sento per niente tranquillo, perché loro sono in formissima, sono carichi, e mentre noi siamo in un momento di discesa, non discesa in senso buono, ma di calo di prestazione, e loro invece stanno attraversando un ottimo momento, e la cosa mi spaventa perché con l'atteggiamento che sta avendo la Fiorentina nelle ultime partite, il Bologna perdi. Io mi auguro che sia un fenomeno circoscritto che si curi da qua a 3 giorni e che si possa vincere senza problemi, ma ho paura che no, e proprio in vista di questo avrei tenuto Jack buono per poterlo avere a disposizione al 100%, almeno al 90%, comunque anche Jack Bonaventura al 90% è comunque meglio di tantissimi altri giocatori, e sarei stato un po' più tranquillo.
Scusatemi, ma voi vedete dei giocatori in forma in questo momento? Cioè, al di là
è proprio quello che mi fa pensare a quello che dicevo prima,
è quello,
la situazione complessiva e
ti si sente ti si sente pochissimo, ti devi,
scusami.
Sì, sì.
Dicevo, proprio questo mi fa pensare che sia una situazione complessiva, quindi che sia dovuta a un discorso di preparazione complessiva.
Il problema, allora, quello che dice Edoardo è, lo condivido, cioè il discorso che lui sia preoccupato per la partita col Bologna è una preoccupazione credo più che lecita, insomma, anche perché io lo dico senza mezzi termini, il Bologna è la principale squadra, insomma la principale competitor con la Fiorentina per un posto in Europa. Per me il Bologna, io ad agosto, quando è stato addirittura, la misi, se non sbaglio, al quinto, al sesto posto, pensate
sì,
voi.
Sì, è vero, l'avevo messa in alto.
Allora, il Bologna, faccio un breve excursus negli scontri diretti, perché poi le partite quelle magari contro il Monza, mi pare già il Monza, comunque vado solo a dirvi, cioè, le partite che ha fatto il Bologna contro le cosiddette grandi squadre. Allora, ha pareggiato una partita a Torino contro la Juve, che in un mondo onesto, con quel calcio di rigore che non gli hanno dato, l'avrebbe anche vinta. È andata a giocare a San Siro contro l'Inter sotto di 2 gol e l'ha pareggiata 2-2. ha vinto 1-0 con la Lazio, ha pareggiato 0-0 in casa con il Napoli e siamo a metà percorso, quindi significa che il Bologna si è tolto di mezzo quasi tutte le grandi squadre, è a 18 punti, ha un punto in più della Fiorentina in tutto questo e appunto ha probabilmente un calendario insomma abbastanza alla portata, ecco.
Ma sai, il discorso del calendario, quello è relativo, perché poi vedete come squadra come la Fiorentina magari si trova meglio a giocare con le cosiddette grandi, perché poi ti lasciano più campo e non lo so, il calendario, sai, è sempre un discorso relativo.
Detto questo, io faccio qua, chiudo facendo i complimenti al Bologna, nel senso che io mi auguro che nelle posizioni europee ci siano molte più squadre provinciali come così ho dette tali, no? Tipo il Bologna, la Fiorentina stessa che viene definita provinciale, perché noi si fa tanto discorsi europei, ma nell'opinione pubblica noi siamo una delle provinciali che praticamente va a rompere le uova nel paniere alle cosiddette strisciate, no? Invece io spero che insomma da ora in avanti ci siano molte più squadre di questa caratura, che poi in realtà hanno fatto anche la storia della Serie A, Bologna stesso, il Torino.
Bologna ragazzi c'ha 7 scudetti.
Sì.
Ora vinti.
Per carità, però
li ha vinti. Cristo,
però io mi ricordo il Bologna ragazzi ai tempi di Mazzone arrivò anche in semifinale di Coppa UEFA, per dire, con Signori, Beppe Signori e compagnia
comunque,
bella.
Comunque quelle squadre, cioè, che magari possano fare un exploit, non che rimangano.
No, no, però ecco. E poi hanno un allenatore bravo. Un allenatore che io avrei preso molto volentieri.
Al posto di Italiano ci vorresti Thiago Motta adesso?
Non credo che ormai sia fuori portata già Thiago Motta. Penso che Thiago Motta.
Io il cambio non lo farei mai.
Non lo so, io invece un pensierino ce lo farei. Penso
per
che Thiago Motta.
Per quanto pensi che Thiago Motta abbia delle idee interessanti al limite del futuristico, perché sono al limite, veramente al limite del futurista in ambito calcistico.
È un allenatore giovanissimo, se non
è
giovane,
è chiaro, è ovvio. Però ecco, io ancora mi tengo in Italiano.
Però io ti rilancio dicendoti che il Bologna ha speso, credo, insomma, in confronto alle squadre che ha pari punti o quasi, quindi Napoli, Roma, Lazio, Atalanta, ha speso quanto uno yogurt, ha fatto praticamente no ragazzi, loro spendono il caviale, loro spendono i caviali per fare le squadre, arriva lui con una squadra fatta con un prezzo di uno yogurt,
sai,
tramite anche Sartori, che è un bravissimo direttore sportivo, ma strabravo, che la Fiorentina ai tempi, già ai tempi credo anche di Della Valle con Prandelli eccetera eccetera, era uno di quei nomi che giravano, no? Tipo per il primo post Pradè, mi faccio questo ricordo, che Sartori, che ai tempi era il direttore sportivo del Chievo, credo, insomma ai tempi insomma c'era
Meteo Chievo, riposa in pace.
Sì, però insomma ragazzi, fanno un ottimo lavoro, lavorano bene e hanno preso dei giocatori interessanti anche quest'estate, pagandoli giusto, e si vedono i risultati ragazzi. Probabilmente e chiudo per la partita di domenica, magari poi farò una piccola riflessione sulle partite che ci siamo un po' persi nella settimana in cui purtroppo non siamo andati in onda.
Allora non siamo andati in onda non perché non avevamo voglia, ma perché
no, perché
siamo stati,
perché è cascato il mondo,
costretti. Noi siamo, allora, Lorenzo è arrivato fino a San Piero, io sono arrivato fino a Barberino, siamo dovuti tornare indietro.
Se siete tutti d'accordo, dedicherei sia la puntata di Riffredo Viola e anche quella di Riffredo Classica, insomma, a tutte quelle persone del Mugello e non solo che non se la stanno passando assolutamente
sì,
bene,
assolutamente
credo sia
sì
il minimo. E scusatemi, apro una piccolissima parentesi e poi la richiudo, insomma, come si può dire, chiedendo, nemmeno consigliandovi di dare un aiuto magari in forma economica o in forma pratica a quelle persone che purtroppo ci hanno rimesso una casa e chi ha addirittura anche peggio. io è un consiglio che mi sento di se sei d'accordo, se acconsentire.
Assolutamente,
io,
certo.
Se ci fosse, ecco, questa opportunità, se potete farlo, perché ovviamente non è che tutti si vive negli agi, però per chi potesse, ecco, dare una mano in qualsiasi modo, ecco, fatelo, fatelo, perché credo che in questi momenti, ecco, stringersi tutti e insomma dare la mano al prossimo, ecco, credo che venga fuori da in queste situazioni.
È l'unico modo per risollevare una situazione di tanti. E quindi sì, certo, appello rinnovato e rilanciato.
Detto questo, tra l'altro, a proposito di quello che è accaduto giovedì scorso, la Curva Fiesole, come ben saprete, ha rinunciato, ha disertato, ha rinunciato a partecipare a Fiorentina Juventus.
Ed è riuscita lo stesso a beccarsi.
Sì, sì, ora non proprio le tifoserie organizzate, però insomma la curva, ecco, qui è più inteso come curva, però insomma la Curva Fiesole si era schierata in una determinata maniera già da praticamente venerdì mattina, insomma, chiedendo di non giocare.
Mi posso infiammare?
Ma voglia. Ora non me la sento sinceramente con parte
del foto. Allora, io non capisco come si possa minare una tifoseria per dei cori che possono essere giudicati brutti, possono essere, come ti pare, per me non sono neanche cori razzisti, perché il razzismo secondo me è un'altra cosa. Però lasciando fare questo, mentre altri tifosi, quindi della stessa natura, ci vengono a fare il verso del nuoto in una situazione del genere. Cioè non capisco il meccanismo per cui un coro razzista, tra virgolette razzista, perché secondo me non è neanche un coro razzista, ma mettiamo che lo fosse, un coro razzista possa essere giudicato diversamente da un gesto simile. Io la trovo una cosa di un'ingiustizia e di un una, come si dice, non lo so, cioè mi sembra una cosa assurda, non riesco a capirlo, e sono nel cuore degli ultra che tutte le che nonostante insomma vengano giudicati come sempre come poco di buono, poi vanno loro in prima persona a spalare il fango mentre chi li giudica se ne sta in panciolle.
Ma scusa, ma io non ho capito bene in cosa consiste il provvedimento. Cioè, per ora ok, però nel caso in cui...
È come se fosse una sorta di diffida, no?
È un ammonimento?
È una sorta di ammonimento, è un po' l'equivalente dell'ammonizione, del tot di ammonizioni, alla prossima scatta la squalifica. Cioè, l'ho banalizzata, però alla fine è questo il procedimento, è questo qui, sì.
Che poi è l'ennesimo che vede come protagonista la tifoseria della Fiorentina.
Allora si torna allo stesso discorso di quando Bianco si prese il cazzotto in faccia, ok? Il discorso è lo stesso, perché se puta caso poi succede un terremoto a Torino, ok? Io invece di andare a fargli il coro razzista a Dusan Vlahovic, cosa fa? Prendo e vado a fare il Parkinson davanti alla curva di Torino. Lo posso fare, evidentemente lo posso fare. Dovesse succedere una cosa del genere, poi non mi rompete le scatole se vado a fare una cosa del genere. È così che poi si alimenta tutta questa sorta di, tra virgolette, violenza, perché tra virgolette violenza, perché poi non, in questo caso non metti le mani addosso a nessuno, è comunque una violenza psicologica che poi sfocia per forza di cose nella violenza tra tifosi, nella violenza con le forze dell'ordine.
E dice che questi provvedimenti, invece che combattere un clima nervoso, vanno aggiungere...
Ogni ingiustizia non combatte un clima nervoso, ma lo alimenta. Ogni ingiustizia, e questa è un'ingiustizia.
Ma io credo invece, allora, allora parto dicendo che cioè i cori razzisti sono cori, cioè nel senso, non per darti contro, non lo dico per darti contro,
allora, qual è il coro?
No,
allora, qual è il codo? Allora, 6-1?
Allora,
6-1? Lo sappiamo tutti,
sì,
qual è.
Però,
ok, ora non lo dico per non rischiare quei reti.
No, però aspetta.
Vabbè, anche se non ho neanche fatto il nome. Allora, la definizione di zingaro è colui che rinnega la propria casa. Il soggetto in questione cosa ha fatto? Ce l'aveva una casa, l'ha rinnegata.
Sì, però
quindi
aspetta,
è quello che
aspetta
è.
Misha, aspetta Misha. Allora, al di là della definizione letterale, perché poi alla fine non è solo quella la definizione, però te ne faccio un'altra. Gli ululati quando Ken ha la palla tra i piedi, o piuttosto quando si mena.
Ma il bu allo stadio, il bu allo stadio dall'alba dei tempi viene fatto anche per giocatori di pelle di colore bianco. Il bu è da sempre fatto allo stadio, in qualsiasi contesto.
Non mi puoi
paragonare un bu allo stadio.
Ma non è un bu,
a uno che passa
ma
per strada per un due colore e gli dice sei un nero di merda. Scusami il termine. Non è la stessa cosa.
Ma non è quello, Misha. Il discorso è che non è quello.
È un'altra cosa.
Se te tu mi fai il verso di una scimmia o l'ululato, non
però
è la stessa.
Però il bianco allora lo posso fare.
Che vuol dire?
Al bianco lo posso fare verso la scimmia perché non è, perché quel caso non è,
è
non
fa,
è un
Misha?
Verso non è un coro razzista.
Misha,
allora questo è razzismo.
Ma
scusami.
Tu, no, in realtà no, perché i versi di scimmia ai bianchi non vengono fatti.
Ma se fosse fatto.
Ma non è fatto.
Ma se fosse
ma
fatto.
È un'ipotesi, no, la tua è un'ipotesi. E non avviene. Il discorso è che l'ipotesi che fai te, purtroppo o per fortuna, anzi, non avviene.
Senti, io sono convinto che in tanti casi
mi viene
in mente
per me
la maggior parte razzisti la maggior parte delle offese che
allora,
ha preso non l'ha presa certo per il colore della pelle.
Ma
poi,
insomma,
ragazzi,
ma insomma, per me i cori razzisti vanno condannati, che siano un ululato,
vanno condannati quando sono cori razzisti.
Per me era un coro razzista, poi è un'opinione mia, la tua è differente e la rispetto, però per me era un coro razzista,
certo.
Quindi ci mancherebbe altro, ma allo stesso tempo condivido il fatto che vengano puniti solo determinate, cioè vengono punite solo determinate cose ed altre altrettanto gravi, se non di più, vengano passate in cavalleria, come quella che come l'esempio che hai appena fatto, sì, insomma, relativo al tifoso della Juve che fa il gesto dell'apnea e del nuoto.
Io lo trovo quello molto più grave, ma non viene punito.
No, allora è molto grave, come ho detto, è altrettanto grave se non di più, e la cosa più grave ancora è che non è stato punito. Io ho questa convinzione che da qualche anno a questa parte Firenze viene presa di mira per motivi che non ho ancora ben chiaro, ecco, devo essere sincero.
È sempre stata presa di mira.
Ma non così,
l'unico
ma non così
è sempre stata presa
ma
di mira.
Questo livello
l'unico
no.
Periodo in cui non è stata presa di mira è quando c'erano i fratellini buonisti, che loro per carità... con loro non si poteva neanche bella birra, bisognava andare soltanto in chiesa la domenica e pregare che non mandassero tutta scatafascio, capito?
Allora io mi esprimo così. Io allora, per me dire se è uno zingaro a qualcuno è una frase estremamente razzista, però penso che i cori fatti verso Vlahovic non fossero per denigrarlo del suo paese di provenienza, ma fossero per essersene andato alla Juventus, ed è stato scelto per veicolare questo messaggio un insulto razzista. Poi allora io se vengono fatti versi da scimmia ai giocatori neri, cioè mi dispiace, per me non esiste giustificazione, perché non è possibile davvero, anche perché a Duncan in squadra che gli fai? Gli va in allenamento? Ma che vuol dire? Ma che? È proprio questo secondo me la
ragazzi
maniera...
Io ho sentito con le mie stesse orecchie cori razzisti nei confronti di Koné quando ti sbagliava 3-4 partite, cioè è bene anche fare questo tipo di riflessione, perché non è che i cori vengono fatti solo nei giocatori delle squadre rivali, vengono fatti anche ai giocatori nostri. Ora tu me la servi su un piatto d'argento, però cori, come visto che lui l'ha detto, nero di M a Ione e gli viene detto, a Kwame dopo tot partite ne giocano male e vengono fatti, ma non solo a Firenze, ragazzi, non solo
no,
qui
questa...
dappertutto.
Se per me ti trovo più grave questo,
ma è grave lo stesso,
perché
sono gravi tutti,
perché comunque ripudi un giocatore della tua squadra.
No, è sbagliato, caso
è sbagliato, non è che è della tua squadra, è sbagliato da tutti i punti di vista.
Da tutti i punti di vista. Inoltre pure la tua squadra, cioè, non limitiamoci davvero al calcio giocato, cioè critichiamo, ma anche io non dico che devono fare il coro con l'analisi statistica della partita per dire: "Ah, tu batti male calci d'angolo".
Però sarebbe divertente.
Sarebbe divertente. Si tira 14 calci d'angolo tu uguali non si segna mai.
Sembra Maccio Capatonda.
Però sì, esatto, cioè fa ridere, è chiaro, non succederà, ci sarà sempre l'insulto, ci sarà sempre il vaffanculo, ci sarà sempre, vabbè, ormai l'ho detto, ci sarà sempre il pezzo di, però ragazzi, cioè, davvero non andiamo a pescare ululati, banane.
Sì, ma non andiamo neanche a cercare del razzismo dove non c'è.
No, io guarda, su quel discorso di Vlahovic, io dico sì, la frase è razzista, è vero, ma non ce l'hanno con lui perché è serbo. Ce l'hanno con lui
ma nessuno, ma anche Balotelli quando, cioè, ragazzi, Balotelli hanno fatto cori razzisti contro Balotelli, ragazzi, Balotelli è più italiano di me. Ma stiamo scherzando? E che sono cori razzisti quelli? Non sono cori per il colore della pelle, sono i cori perché evidentemente questa è una testa di cazzo.
Balotelli era anche per
e se li prende
per provocare una maniera becera, insulsa, per provocare un giocatore che si sa che avrebbe reagito.
Ma probabilmente, ma a maggior ragione, ragazzi, il tifo è lì per quello. Se no si sta a casa tutti, non si va allo stadio, si guardano in televisione, si lascia gli stadi deserti e la domenica si va al parco. Ragazzi, per me il razzismo è un'altra cosa. Poi,
no, è anche quello,
può essere brutto e coro, se no, secondo me è proprio un'altra cosa. Conosco tanti ragazzi che votano sinistra da una vita e che mai si sognerebbero di avere un pregiudizio razziale, però vanno allo stadio e quei cori li fanno.
Vabbè, ho capito, ma questo non è che se sono di sinistra allora possono fare che vogliono.
Assolutamente no, per quanto brutto è uno sfogo e per quanto brutto oltretutto, ripeto, per definizione rivela una semplice verità, ovvero che il signorino ha rinnegato la propria casa, punto lì.
Comunque ora
basta,
finisce, cioè, perché davvero, cioè, si doveva parlare della Fiorentina, si finisce se no a perderci in chiacchiere. Io, a parte la decisione sulla tifoseria, io adesso penso che bisognerebbe tutti concentrarci sulla partita del Bologna, il cui risultato è un'incognita. Io non mi esprimo più perché io devo sempre, cioè, devo stare zitto. Perché io dico una cosa, succede il contrario, cioè non c'è verso.
Allora di sempre che si perde.
Vabbè, sì, evidentemente devo fare così. Anche la Lazio, ora, giusto per accennare un attimo alla Lazio, avevo detto: "Ah, vai a vedere che figuraccia fa stasera, ne piglia 3 dai Feyenoord". Ha vinto. Vabbè, sto devo stare zitto.
Sulla Lazio io non mi esprimo, ragazzi. No, diventa razzista io, non divento razzista io, è il contrario.
Ma te sei sicuro che quella della Lazio c'è proprio una scelta?
Cioè, in che senso? Quella di
snobbare le coppe? Secondo me più che una scelta è proprio una questione di mancanza di possibilità a livello proprio tecnico.
No, per me è una scelta. Per me è una scelta e voglio vedere ora che cosa combina. A parte, probabilmente quest'anno, colpo di scena, dopo 15 anni riescono ad arrivare agli ottavi di finale. Credo che ce la facciano a questo giro, perché in virtù della vittoria contro il Feyenoord
saranno disperati.
Boh, allora secondo me ce la fanno. Ora dovrei rivedere la classifica. Secondo me quest'anno ce la fanno arrivare agli ottavi di finale. Poi lì si ride. Poi voglio vedere che fanno, perché secondo me agli ottavi di finale, volente o nolente, vanno fuori. Per me vanno fuori. La Lazio è una squadra.
Dipende chi trovano, dai. Se trovano una squadra.
E che devo trovare? Okay. Ma guarda, la Lazio agli ottavi di finale è la squadra materasso. Miscia, dai. Andiamo, parliamoci di altri. È la squadra materasso, sì, non c'è il campione, dai.
Oddio, sei in effetti sei in
giro. Agli ottavi di Champions.
Via, dai, su.
In effetti, Champions, sì, dai.
È la squadra materasso. È una squadra che mi auguro che quest'anno prenda quello che meriti a livello di campionato,
Io invece mi auguro che vada avanti, più avanti possibile.
E io boh, io spero, spero, ecco, ottenga quello che realmente merita una squadra di genere. E complimenti per la vittoria contro la Fiorentina, veramente, complimenti, bravi. Hanno fatto una bella partita. Complimenti anche a a Barone e Commisso, complimenti anche a loro, perché forse dopo, dopo quella partita lì avranno capito che in Lega qualcuno conta e qualcun altro no. E complimenti anche allo Tito, bravo, bravo, bella, bella vittoria, complimenti.
Simpaticissimo anche,
no, bravi, bravi, veramente bravi, e siamo riusciti a non far piangere Sarri, quindi bravi anche noi. Una partita che non avresti mai perso, non avresti nemmeno pareggiato, ma mai nella vita, e invece sei riuscito a perdere in una maniera veramente clamorosa, e che secondo me, insieme alla sconfitta con l'Empoli, è proprio l'immagine perfetta del momento nero che ha la Fiorentina, che ha la Fiorentina in questo momento. Cioè, le tre sconfitte prese singolarmente, ciascuna ha una faccia diversa che ci dice la Fiorentina in un momento no, perché una l'hai persa perché hai sottovalutato l'avversario che invece l'ha preparata per bene, e che probabilmente di tutte e tre le squadre che hai affrontato è quella che t'ha giocato un po' meglio rispetto a te, perché poi con la Lazio non demeritavi, anzi avevi anche marcato e te l'hanno annullato, avevi anche un calcio di rigore e non te l'hanno dato. Con la Juventus alla fine ti sei voluto far del male da solo, gli hai dato una mezza palla gol, ben sai che Allegri due cose sa fare.
Ragazzi, in quattro, uno dopo l'altro, uno, due, tre, quattro, nessuno ha fatto una bene, quell'altro gli è rimbalzata sui piedi, a Miretta ha segnato, Terracciano anche lui. Ragazzi, ho visto, ho visto il Milan contro il Paris Saint-Germain, ho visto Mike Maignan in porta. Raga, io ho detto, questi, se c'era Terracciano, perdevano 5-1. Eppure il Milan ha vinto e ha giocato anche una bella partita.
E allora, lì un gol non si prende. Sul primo palo, tra l'altro, con una palla che, ok, era bassa, ma, ma arrivava nell'area piccola.
Dai, non si può vedere prendere un gol così. Non si può vedere. Io mi sto sgolando a ripetere tutte le volte Rinfredo Viola. Dio, bisogna pigliare il portiere. Bisogna pigliare il portiere. C'è anche stasera Christensen, scusa, Vogliamo fare un'ultima parentesi Christensen, anche perché poi
mi sembra ancora peggio,
bisognerà iniziare il riflesso classico, ma Christensen è ancora peggio di Racciano. Christensen e ogni volta che gli arriva palla è un'ansia clamorosa, lo vedi, gli scotta tra piedi, non sa che farci.
Però sui rilanci è bravo, da essere sincero, su lanci lunghi è buono,
lunghi, non ha sbagliato sul corto, non ci sta.
Vabbè, ragazzi, almeno lui i lanci li sa fare, a differenza di suo compagno di merende.
Terracciano lungo non lancia.
No, sì, quando lancia è un disastro.
Probabilmente per quello, ma non lancia mai.
Quando lancia, è
quando
un
lancia
disastro.
È un disastro. Non esce. Era posizionato bene e gli è sgusciata lì da sotto. Non ti dà sicurezza.
Tra i pali non è un fenomeno.
E tra i pali non è un fenomeno. Quando c'è il portiere buono, la difesa gioca meglio. Vanno di pari passo le cose. Se te risolvi la questione portiere, che secondo me è stata assolutamente sottovalutata, non so bene come, però è stata sottovalutata la questione portiere. Se risolvi la questione portiere, risolvi anche dei tanti problemi in difesa, secondo me. Comunque, io,
perché altro te ne puoi permettere qualcuno in più?
Esatto, magari. Esatto. Un difensore, se c'ha il portiere buono dietro le spalle, gioca in maniera diversa. Se sa che il portiere non è buono, è un altro discorso.
Comunque, per chiudere, se posso fare un piccolo pronostico per domenica, dovesse andare male, ragazzi, si mette male, ma male per il campionato.
È un casino.
Si mette davvero male.
È davvero un problema. È davvero un problema.
Per me non si metterebbe male il campionato.
Ma non si mette nemmeno bene, Misha.
Non si mette nemmeno bene, certo. Però, ripeto, questo periodo in mezzo a queste due soste già non mi piaceva l'idea. E ho capito il perché. E il perché è quello che, secondo me, ripeto, Vincenzo Italiano sta mettendo altra benzina nelle gambe dopo la preparazione estiva. Sente la necessità di ridare benzina alle gambe e quindi si riappesantisce tutto il lavoro, se ne paga un po' in termini di punti, ma quello che voglio sperare è che ce le ritroveremo più avanti.
Va bene, direi.
Io direi che salutiamo tutto il pubblico di Rifredo Viola, sperando che rimanga ad ascoltarci.
Yes.
Per un po' di compagnia musicale.
E io direi di lasciare lo spazio alla musica. Che stasera ce n'è tanto, abbiamo poco tempo. Quindi andiamo.
Radio Mugello.
Abba Sinfonica.